Tony Esposito, Ritmo della Terra, inizia Air Day Italia, lo spazio dell'accesso di Radio Vaticana. Grazie ancora a Daniele Giorgi con Damiano Caprio in regia, un saluto da Luca Collodi, ma un saluto anche a Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini della redazione di Air Day Italia qua in studio. Buon pomeriggio.
Ciao Luca, buongiorno, buon pomeriggio, più che buongiorno, buon pomeriggio. Sono ancora a questa mattina.
Parliamo di Oscar, perché martedì scorso da Los Angeles è arrivata la notizia che tra i 5 candidati al premio Oscar per il miglior film straniero, quest'anno ci sarà anche Io Capitano di Matteo Garrone. È un film che affronta il tema dei migranti e delle migrazioni. E allora Tiziana, hai visto tu il film?
Sì, senz'altro l'ho visto, sì. Sì, l'ho visto, è molto bello, lo consiglio. In breve racconta il viaggio di due giovani di 16 anni, due ragazzi senegalesi, che vivono il dramma dei migranti attraversando appunto la Libia e il Mediterraneo, con un sogno nel cassetto che è quello di diventare musicisti in Europa. Cioè, diciamo, questi ragazzi, quello che mi ha colpito, che vanno via dalla loro terra, dove diciamo che vivono in maniera dignitosa nel loro villaggio, hanno una vita anche serena, familiare, però decidono comunque di mettere soldi da parte e di tentare questo sogno, insomma, di andare in Italia diventare musicisti. Diciamo che la differenza di questo film, Garrone dice, è un'odissea moderna, e la differenza è che lui mette la macchina da presa dall'altra parte, cioè è dall'Africa puntata verso l'Europa, quindi diciamo è proprio un modo diverso di porsi. È una storia, ovviamente è una storia terribile, perché questi viaggi di questi migranti durano anche anni, e qualche volta ho letto dei commenti, qualche volta diciamo, ma perché queste donne partono incinte, vanno sulla barca, ma è possibile che portano un figlio così nella pancia? Invece è perché certe volte rimangono incinte mentre fanno questo viaggio, perché questi viaggi durano anche 2-3 anni, non è che sono viaggi brevi. Film appunto che è candidato all'Oscar e insomma bellissimo da vedere, lo straconsiglio.
Giuliano Giulianini invece ha visto un altro film candidato all'Oscar, un film giapponese che affronta il tema dello sviluppo sostenibile.
Sì, diciamo, noi questo film è nella cinquina dei film stranieri, ovviamente, insieme a quello di Garrone, è un avversario quindi del nostro film nazionale. Noi abbiamo cercato in questi film candidati agli Oscar degli elementi che siano un po' nelle nostre corde, quindi l'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile. Perfect Days è un film, tra l'altro, di un maestro europeo, Wim Wenders, che però è ambientato in Giappone con attori giapponesi. Quello che ci ho trovato io è un po' l'analisi di una società che comunque è una città modernissima, giapponese, che quindi vive di ritmi frenetici, di tecnologia, eccetera, però il protagonista è un po' fuori dal suo tempo e vive in una maniera tradizionale, ama leggere, ama andare in bicicletta, ha anche una serie di rapporti sociali molto tradizionali, mangia sempre nello stesso posto, ha un rapporto con il locandiere, con la barista, eccetera, eccetera. E gli altri film della cinquina, ora nessuno di questi è smaccatamente ambientale, questi film non hanno il focus principale sull'ambiente, però come ascolteremo poi nell'intervista, ormai ogni film affronta lateralmente una tematica sostenibile, quindi ce ne sono alcuni che per esempio parlano di ambienti educativi, della scuola, dell'educazione, dell'integrazione degli immigrati nelle scuole occidentali, questo per esempio The Teacher's Lounge, il candidato tedesco, e poi ce ne sono altri che parlano di Olocausto, abbiamo sentito Battiato in apertura.
Tiziana Tuccillo, non c'è Paola Cortellesi, tanto decantata in questi ultimi tempi, con C'è ancora domani, con tutto il tema della parità di genere.
È fantastico questo film, personalmente io sono andata a vederlo, non so se non l'hai visto ancora.
No,
Luca, devi andare, devi assolutamente andare. Ovviamente non parla solo di parità di genere, secondo me tocca molti punti dell'agenda dello sviluppo sostenibile, soprattutto non solo la parità di genere, ma l'empowerment femminile, cioè questa è una donna che non vede solo nella famiglia e nei figli, diciamo, la sua realizzazione, ma nella cultura, no? Nel dire devo diventare acculturata e devo poi andare, adesso non voglio spoilerare insomma la fine del film perché poi lì là il gancio, però il diritto al voto che è stato talmente desiderato e che poi ha fatto cambiare tante cose in Italia. Ecco Luca che si sta preparando per dire qualcosa.
Ma diciamo dopo l'intervista che Giuliano ci parla, perché poi c'è tutto il tema anche nei film temi ambientali che non so quanto sugli Oscar siano considerati.
Poco, diciamo lateralmente ci possiamo trovare qualcosa, abbiamo fatto questo discorso già per i film di Venezia, non ci sono film puntualizzati sul tema ambientale.
Abbiamo
però
su questo un contributo?
Sì, abbiamo intervistato Boris Sollazzo, che è un collega, un giornalista, un critico cinematografico, quindi un collega che si occupa di cinema, però l'ho conosciuto perché ha presentato un suo libro su Diego Armando Maradona, quindi c'entra poco, anche se anche lui analizza, si chiama Diego Politik, questa biblioteca edizione, questo libro che parla del Maradona sociale, quindi attento all'economia del Sud America, ai poveri, eccetera. Però io poi ho approfittato, visto che lo conosciamo come giornalista ambientale, gli ho fatto delle domande sull'ambiente e il cinema, quindi come le produzioni e anche i temi dei film.
Ascoltiamo.
Tematiche ambientali nei film e nell'industria cinematografica nel suo insieme. Ha visto negli anni un'evoluzione, mettere un piede dentro la porta di questo tema nel grande cinema, nella grande industria cinematografica?
Altro che. È forse l'elefante nella stanza che è comparso all'improvviso e che ha cambiato anche un certo modo di narrare. Il cinema non era sostenibile né come narrazione né come lavorazione, cioè la quantità di inquinamento che portava un film nei territori in cui veniva fatto era drammatico. Adesso si è ossessionati al chilometro zero, dai set green, ci sono sostegni pubblici e privati a Hollywood come a Cinecittà per favorire i set green, per favorire i set meno inquinanti possibili e più sostenibili possibili. Questo devo dire negli ultimissimi anni, ma negli ultimi anni a livello di narrazione è enorme. Si è iniziato con la distopia, cioè con tutti quei film che raccontavano la possibile tragedia che si apriva nel momento in cui si fosse portata all'estrema conseguenza l'uso di certi combustibili, il continuare a usare l'industria pesante, insomma, l'ignorare il cambiamento climatico. Diciamo che più recentemente il mainstream se n'è accorto dopo Deep Impact e L'alba del giorno dopo, no? Quando noi abbiamo visto Morgan Freeman dover fare una lotteria per salvare solo i più ricchi perché il mondo, le acque si erano ribellate, o quando Emmerich, che è forse il regista mainstream più ossessionato da questi temi, racconta una glaciazione moderna, veniamo catapultati, cioè, come pubblico di massa in questi temi. E poi c'è stata una crescita di consapevolezza anche in un cinema più raffinato, penso a Adam McKay, che faceva satira politica, che fa questo film con Meryl Streep presidente, Don't Look Up, che è uno schiaffo al trumpismo, al negazionismo del cambiamento climatico, è un film feroce su quanto insomma c'è di responsabilità c'è nei governi per quanto riguarda l'ambiente. E addirittura McKay, il prossimo film che doveva essere una satira politica, ha deciso di cancellarlo per farne un altro sul cambiamento climatico. Quindi sì, è cambiato tutto negli ultimi 4-5 anni per quanto riguarda il come fare un film, e negli ultimi 10-15 proprio nella narrazione. Adesso sarebbe impossibile non raccontare un film d'autore, ma anche un film mainstream, senza usarlo anche come pretesto narrativo, perché poi è un pretesto narrativo straordinario.
L'abbiamo visto anche in Italia con Siccità.
Il cinema distopico è un'opportunità anche nello storytelling. Io faccio un esempio dei fumetti. Da Never, uno dei più bei fumetti italiani, nasce da una tragedia ecologica, cioè dal tentativo di fermare con una testata nucleare una sorta di fracking di massa su tutto il territorio mondiale. Quindi sì, è cambiato tutto, cioè, prima non era un tema, prima se si faceva un film distopico erano alieni o qualcosa del genere, adesso è l'elefante nella stanza che è comparso d'improvviso.
Interessante questa intervista di Giuliano Giulianini a Boris Sollazzo sul tema cinema e ambiente. Magari ci ritorniamo, Tiziana, sì? E Giuliano anche sì. Su questo. Permettetemi una domanda. Gli Oscar certamente sono un momento molto importante, tra l'altro il 10 marzo ci sarà la notte degli Oscar. Ora però, vedendo un po' i titoli e i temi, ad esempio le migrazioni, ad esempio il tema dello sviluppo sostenibile, il tema della difesa della donna, delle violenze sulla donna, della parità di genere, mancano film che apparentemente possono essere meno impegnati, film di avventura, film di fantascienza, film storici che possono anche rileggere avvenimenti storici del nostro tempo. Allora la domanda che vi faccio: gli Oscar sono un momento importante, fondamentale, perché certamente comunque portano dei valori, ma non c'è il rischio che in una scelta di questo genere vi sia anche un elemento, una lettura politica e ideologica di quella che è la realtà di oggi?
Ma,
Tiziana e Giuliano.
Sicuramente, come anche in intervista ha detto Paolo Cortellesi, lei ha, per esempio, ha scelto questo film in bianco e nero, di ambientarlo appunto in un periodo in cui la disparità e i diritti non c'erano le donne, però ha proprio fatto questa scelta perché ancora oggi molti di quei temi passano in secondo piano. Allora, puntare il faro, secondo me, puntare appunto l'attenzione anche con il cinema, che è una cosa leggera, no? Cioè, il cinema è considerato, io vado al cinema per passare una serata e per vedere qualcosa sì, che mi fa riflettere, ma che magari mi fa anche appunto divertire. Invece, secondo me, ecco, puntare appunto, fare sì che questi film possano creare delle discussioni, creare dei momenti di riflessione, ma secondo me è un aiuto importantissimo che questo può dare alla cultura.
Giuliano.
Guarda, il cinema in realtà l'ha sempre fatto. Io ti ricordo che il film che credo che abbia fatto il più grande incasso della storia è Avatar, ed è un film di fantascienza, di intrattenimento, sì, pieno di esplosioni, pieno di scene d'azione, però in realtà poi c'è la lettura ecologica, quindi questo mondo incontaminato che viene sfruttato dagli alieni cattivi, che poi erano esseri umani, per le risorse minerarie, e poi l'altra lettura che era lo sfruttamento, la cacciata di questi nativi, in cui qualcuno ci ha visto i nativi americani, qualcun altro ci ha visto gli indigeni dell'Amazzonia, però insomma il film veicolava in una maniera ludica dei messaggi ecologici e sociali, e questo è sempre avvenuto nel cinema. Tutti i western maturi, diciamo, non quelli proprio degli esordi del cinema, ma tutti i western maturi avevano sempre comunque una denuncia del fatto che insomma, gli indiani, quelli che una volta chiamavamo indiani, adesso sono nativi, sono stati ribattezzati nativi americani, hanno subito
un genocidio. Nella nostra infanzia molti stavano dalla parte dei cowboy,
ma molti stavano anche dalla parte degli indiani.
Comunque stavamo chiacchierando con Giuliano l'altro giorno, quando preparavamo insomma questa puntata, e io mi sono ricordata che uno dei primi film che io ricordo e che mi è rimasto impresso nella mente, non scorderò mai, è Uccelli di Alfred Hitchcock, che non so se tu l'hai visto, ma del 1963. Beh, io non ho mai dimenticato questo
profetico.
Che è la natura che si ribella all'uomo, insomma, con quegli uccelli terribili che insomma
E a proposito di natura, chiudiamo sul fatto se e quali altri film parlano di ambiente, di inquinamento, di sostenibilità.
Uno molto bello, sapete, The Killers of the Flower Moon, che bisogna che andiamo a vederlo, tanto è il film, ultimo film di Martin Scorsese, dove recitano Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, quindi già questo diciamo, è una garanzia. Ed è ambientato negli anni 20, la popolazione più ricca d'America erano gli indiani Osage dell'Oklahoma, e in quel momento gli idrocarburi stavano per diventare appunto la risorsa più importante, quindi questa cittadina ricchissima, a un certo punto cominciano a morire tutti, cioè muoiono, ci sono degli investigatori che cercano di capire perché ci sono tutte quante queste morti, ma insomma ecco, è ambientato negli anni 20 con questa società.
Io invece vi consiglio un altro rivale di Garrone, che è Il ragazzo e l'airone, il film d'animazione del maestro Hayao Miyazaki, veramente un gigante d'animazione, Disney del Giappone viene chiamato in maniera anche riduttiva. Qui l'ambiente è un po' nascosto in altre tematiche, però nel suo cinema ci sono sempre stati, nel racconto favolistico, che di solito è un racconto di formazione di giovani che passano dall'età immatura a quella matura, ci sono sempre elementi di ambiente, quindi di inquinamento, che le persone diventano cattive insieme all'ambiente che viene deteriorato. Io adesso non svelo più di tanto, però insomma andatelo a vedere.
Grazie a Tiziana Tuccillo,
a
grazie a Giuliano Giulianini. Andiamo al cinema tutti quanti,
sì,
chiudiamo
sì,
la trasmissione e ce ne andiamo. Magari a casa abbiamo anche qualche vecchia cara cassetta da mettere per vedere un film.
Stavo pensando a Balla con gli lupi, un altro western che sì, ha proprio un afflato ambientalista e diciamo sociale anche.
Quello però l'abbiamo visto varie volte già.
Grazie Arde Italia, da Luca Collodi, da Damiano Caprio, da Daniele Giorgi, grazie, e grazie per aver ascoltato Il Mondo alla Radio della Radio Vaticana.